grazie ad Alicia, allora a Mariano Michelelli.
Buonasera, devo ringraziare la Federazione della Sinistra che ha permesso di effettuare questa iniziativa e in modo particolare ringrazio anche l'amministrazione, il comune di Viareggio, che ha permesso che questa iniziativa avvenisse in una sede istituzionale. Questo ha un'importanza notevole. Tante iniziative riusciamo a farle nella strada, nelle case del popolo, ma mai a livello, o raramente a livello delle istituzioni, perché le istituzioni preferiscono glissare di fronte a questo problema. Come diceva anche prima l'assessore, quando si parla di Palestina si preferisce non prendere posizione per evitare che qualcuno intervenga, protesti, faccia sentire la propria voce, come se gli arabi in genere, i palestinesi in particolare, fossero soltanto dei terroristi. Quando aveva cominciato a pensare a questa iniziativa, il mondo era diverso. Sono passati pochi giorni, poche settimane e tutto è stato stravolto. Francamente, per quello che sapevo prima delle rivolte arabe che sono iniziate dalla Tunisia e si sono dilatate come un'onda, come uno tsunami, sia occidente che oriente, quello che sapevo della situazione palestinese era abbastanza drammatico, direi sotto certi aspetti senza grande speranza. Devo dire che questa rivolta, che ha coinvolto apparentemente in modo marginale anche la Palestina, invece ha dato una spinta innovativa, una speranza di reale trasformazione anche all'interno della Palestina stessa. Prima di sviluppare questo discorso vorrei soffermarmi sul libro Effetti collaterali. Naturalmente, non per fare l'imponitore, ma consiglio chi ha la possibilità di acquistarlo per avere un patrimonio di documentazioni che sono essenziali oggigiorno. Si parla delle cose senza mai conoscere, neppure attraverso l'immagine. È ovvio che l'immagine non è qualcosa di oggettivo, è sempre soggettivo, però quell'immagine ci può permettere di addentrarci molto nella realtà. Quando guardate la mostra fuori, noterete che un certo numero di foto utilizzano i colori, specie quelle di Gaza. Le altre sono prevalentemente in bianco e nero. Cupe, ma non credo che sia stata una scelta puramente tecnica quella di usare bianco e nero e di dare questa atmosfera. E a mio avviso è stata la conseguenza delle impressioni, delle sollecitazioni che costoro che sono andati in Palestina, molti per la prima volta, hanno tratto dalle esperienze che vive questa gente. Quindi un'atmosfera di mancanza, quasi di speranza. Effetti collaterali. È un titolo emblematico, importantissimo. Noi parliamo delle guerre. Nella ultima guerra mondiale ci sono stati delle stragi enormi, eclatanti, ma non c'è stata ipocrisia. L'altro era il nemico e basta. Si ricordano le stragi avvenute in tanti paesi e dico tra parentesi che si dimentica costantemente di ricordare l'immane strage che ha subito il popolo sovietico. Su 23 milioni di sovietici, 3 milioni erano militari, sono dati che vengono taciuti. In questo contesto c'è solo strage, c'è solo quella del popolo ebraico. Indubbiamente c'è, ma ci sono anche le altre e hanno un'importanza enorme e che andrebbero ricordate. Ebbene, effetti collaterali è una scoperta di questi ultimi anni, è un'espressione della nostra disumanità. noi concepiamo oggi uccidere i civili come un fatto di estrema, di non nessuna importanza, un effetto collaterale. Non è una tragedia, è un effetto collaterale. Sì, capita, c'è, non possiamo farne a meno. Ammazziamo un soldato e ammazziamo nel contempo 15, 20, 30 civili, ma questi civili non hanno importanza, sono nessuno, possono essere bambini, possono essere donne, possono essere vecchi, ma sono effetti collaterali. Questo titolo per me è di un'importanza estrema e quando l'hanno scelto veramente hanno fatto un'operazione notevole. È un termine che continuate a sentire anche in questi giorni di guerra, di invasione della Libia, dove le operazioni chirurgiche, notate anche questi termini, portano effetti collaterali che sono quelli della morte dei civili. Dovremmo usare dei termini specifici. Ebbene, la realtà, come vedrete dalla mostra, è fatta di esseri umani, di bambini, di donne che hanno attraversato una tragedia e che cercano sempre e solo di sopravvivere. Molti di loro non odiano, soffrono, e questo lo vedete dall'immagine, c'è un'immane sofferenza che traspare da quelle fotografie e che loro, fotografando molto spesso e solo per motivi di documentazione o motivi di ricerca estetica, però sono stati capaci di cogliere. Quando l'abbiamo presentata questa mostra a Firenze, devo dire, non c'è stato un grande pubblico, ma c'è stata della gente che è rimasta scioccata, altra che ha pianto di fronte a quelle figure, perché quelle figure davano il senso di un dramma di un popolo. Non è il dramma solo del popolo palestinese, ovviamente tutti i popoli che sono coinvolti in situazioni di questo genere sono ugualmente martiri, ma in questo caso particolare parliamo di Palestina. Parliamo di Palestina perché, come ha detto l'assessore, di Palestina non se ne parla più. Ora si parla del Libano, si è parlato della Tunisia, si è parlata dell'Egitto, si è parlato quasi per nulla della Bahrain, della Omar, degli Emirati Arabi, si sta parlando un poco della Giordania e ora si parlerà sempre di più della Siria, perché Libia e Siria rappresentano due elementi fondamentali nella geopolitica del Medio Oriente, sono i due nemici per antonomasia di Israele. Sono i due nemici amici degli americani, sono la spina nel fianco che va eliminata. La Siria rappresenta il legame che tuttora esiste con l'Iran, il nemico per eccellenza. Ebbene, se notate gli sconvolgimenti che stanno attraversando la Siria, diventano sempre più impressionanti, ma sono partiti dalle province meridionali della Siria. Dalle zone ai confini con la Giordania. Nella Siria, come nella Libia, ci si dimentica che le società non sono società analoghe alle nostre, sono società fondamentalmente tribali e dove il potere si lega ad alleanze tra i vari gruppi tribali, per cui diventa estremamente facile incunearsi e determinare la reazione da parte di un gruppo nei confronti degli altri. Non mette in dubbio che i giovani, in modo particolare, si siano ribellati, ed è stata una cosa importantissima. Direi che la cosa più importante di questo secolo, anche perché questa ci ha mostrato l'arabo come qualcosa di diverso. Per la prima volta abbiamo sentito l'arabo che lotta per la democrazia, abbiamo sentito l'arabo che lotta per i diritti civili, per i diritti umani, per il rispetto dell'altro, non se sciita, sunnita, se caldeo o cristiano, ma per l'altro. È la prima volta. Però, quale sarà la fine di queste rivoluzioni? Sì, abbiamo un nuovo immagine di arabo. Ieri che cos'era l'arabo? Guardate qualsiasi film. Era il terrorista. Di solito brutto, antipatico, odioso, traditore. Questa è l'immagine che ci veniva fornita dell'arabo. Da questa rivolta l'arabo ha una dimensione diversa, va bene, ma deve avere la possibilità di sviluppare questa sua aspirazione. E nell'ambito di questa sua aspirazione ecco che purtroppo intervengono degli interessi di geopolitica, di potenza e di economia, per cui la rivoluzione tunisina tendono a ridimensionarla, quella egiziana deve dar luogo ad una transizione pacifica. Ecco, le cose violente, no, le cose violente avverranno in Libia, ma lì abbiamo mandato gli aerei. A livello umanitario si uccidono le persone umanitariamente. Pensate che disumanizzazione c'è in questo termine, uccidere a livello umanitario delle persone, perché cosa? Notate che ormai traspare come consiglieri inglesi e di altri paesi erano a Bengasi prima ancora che partisse tutta l'offensiva. Ricordo che nell'89 istruttori israeliani preparavano le truppe curde del nord dell'Iraq, le addestravano. Sono state le stesse truppe curde che poi sono state scagliate contro Saddam Hussein, hanno permesso la separazione della unità dello Stato iracheno in tanti frammenti: Kurdistan, Sunnitistan, Shiitistan, usando questi termini. Ebbene, noi dobbiamo stare attenti a non cadere in questo enorme tranello, di non essere coinvolti nella difesa di cose che sono indifendibili. La guerra non è difendibile, non ci possono essere delle motivazioni a sostegno di una guerra, a sostegno dell'assassinio di altra gente, specie quando queste cose avvengono così, una tanto. Chi ha proposto per caso di invadere lo stato di Bahrain, ma quando le truppe saudite o quella della coalizione del Golfo hanno invaso lo Stato e hanno represso i movimenti di democrazia? Chi l'ha proposto? Nessuno. Mentre per la Libia sì. Che cosa c'è sotto? Vabbè, c'è un contenzioso molto forte tra la Francia e gli Stati Uniti nella gestione del potere nell'Africa, ma ci sono anche le risorse di gas e di petrolio. La Libia, per la sua posizione geografica, viene ad avere il petrolio di migliore qualità perché più leggero. Le sue potenzialità sono enormi e fanno gola a tutti. Notate, questo particolare rappresenterà un elemento di conflitto abbastanza prossimo. C'è già stato alla fine del 2008, inizio del 2009, operazione Piombo Fuso nella striscia di Gaza. C'è già stato, perché mai? Ma perché la striscia di Gaza si trova in un territorio che ha di fronte a sé delle risorse di gas naturali enormi. E chi vuole gestire queste risorse è Israele. Le prospezioni che sono state fatte lungo le coste del Mediterraneo orientale, quindi lungo il Libano e lungo Israele, da parte degli Stati Uniti, hanno individuato nuove e abbondantissime risorse. Ebbene, in questo caso Israele ha detto una cosa semplicissima: sono nostre. Guai a chi ci mette le mani sopra. Non ci interessa se quelle zone si trovano di fronte alle coste del Libano o di fronte alle coste di Gaza, sono nostre e basta. Ha detto: qualsiasi paese, sottintendendo il Libano, volesse intervenire e trivellare o concedere la trivellazione a terzi, ebbene, noi lo attaccheremo. Come ha attaccato la Freedom Flotilla, attaccherà altri. Ha fatto esercitazioni militari nella Galilea, ai confini con il Libano. Esercitazioni che prevedono l'eventuale occupazione del territorio libanese. Sono notizie che vengono da Israele. Israele ha una cosa molto bella, dice con estrema chiarezza le cose. Casomai queste cose non vengono tradotte per gli altri, ma le dice. E dice in modo particolare che la Palestina non esiste, che quella è Israele e basta. Quella è Samaria, la zona nord di Gerusalemme, quella che da Ramallah arriva fino a Jenin, e Giudea, e quella sud, Betlemme, Hebron. Lo dice con estrema chiarezza, qualsiasi documento ufficiale parla in questi termini. I comandi militari che rappresentano il potere assoluto nei territori palestinesi occupati e che sono al di sopra della Corte Suprema di Giustizia israeliana sono i comandi della Samaria e della Giudea. Qualcuno di voi è già stato in Palestina passando per Israele, qualcuno è stato in un albergo, e se qualcuno in questo albergo ha preso una carta turistica di Israele si sarà accorto che Israele include tutto. Non c'è una linea tratteggiata o una linea di demarcazione che indichi la linea del 67. C'è tutto, perché l'obiettivo è quello, lo dicono con estrema chiarezza. Ecco qual è la novità. Ci sono due novità fondamentali. Uno, che Benjamin Netanyahu, presidente del Consiglio di Israele, ha fatto una proposta all'amministrazione americana di Obama, premio Nobel per la pace, e che lui ha accettato, secondo la quale non ci sarà mai una Palestina, se non un territorio provvisorio della Palestina senza confini definiti. Di questo territorio i confini orientali sarebbero quelli della Giordania, ma gestiti da Israele. Quelli occidentali sarebbero la linea del muro, che però, come vedete da quella carta, non è nella linea di demarcazione 67, è molto all'interno, quindi molto del territorio, dei territori palestinesi occupati, diventerebbe Israele. Ma non è solo questo, dice con molta chiarezza che la Valle del Giordano, che è il 40% della West Bank, verrà affittata a Israele. La legge dell'usucapione israeliana prevede che dopo 14 anni il terreno diventa di chi l'ha utilizzato, quindi vuol dire che la Valle del Giordano diventerà territorio israeliano. Dice che gli staccamenti militari rimarranno nella Valle Giordana e nella West Bank. Dice che attorno ad ogni città della West Bank, Nablus, Ramallah, Qalqilia, qualsiasi essa sia, ci saranno basi militari israeliane per la sicurezza di Israele. L'amministrazione Obama l'ha accettato. Secondo voi offre delle prospettive di pace una proposta di questo genere? Ebbene, Obama ha fatto di più. Obama ha detto ad Abu Mazen, cioè alla rappresentante al momento dell'autorità nazionale palestinese a Ramallah, in qualsiasi trattativa futura la linea del 67 non avrà minimamente importanza. Qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite prevede che il futuro Stato della Palestina sia all'interno della linea 67. Quindi Obama dice, volete fare un accordo? Va bene, lo si fa, però decidiamo noi, o meglio deciderà Israele, dove e quando verrà fatto. Il territorio palestinese è una caterva immane, lo potete guardare da quelle carte, di colonie che non hanno nessuna ragione d'essere se non strategica, non servono alla popolazione, perché la quasi totalità di quelle colonie è abitata al massimo al 50%. Quindi perché costruire delle nuove colonie quando quelle vecchie non sono abitate? Quando si cerca di vendere, violando il diritto internazionale, le costruzioni di queste colonie in Europa, ad ebrei, inglesi, belgi, e quando è stata fatta osservare questa illegalità, la presidentessa dell'Assemblea dell'Europa Unita ha detto: sì, sappiamo che è illegale, ma non possiamo farci nulla. A che cosa serve l'Europa se di fronte all'illegalità non ha nessuna intenzione di provvedere? Intendiamoci, se l'Iraq sì, se la Libia sì, se sono altri paesi sì, ma nei confronti di Israele no. Come diceva prima, Israele è una potenza nucleare per la quale, rifacendomi un'azione del Mossad, Mordecai Vanunu è stato arrestato all'aeroporto di Roma con la connivenza dei servizi segreti israeliani, trasportato a Tel Aviv e poi giudicato a Gerusalemme e poi incarcerato per 18 anni e dopo 18 anni liberato e tuttora praticamente in carcere perché non lo lasciano muovere. Ebbene, questa situazione ci fa capire qual è la realtà che si vive in quel contesto. Le colonie non servono solo dal punto di vista strategico, servono come elemento di connessione nell'ambito del territorio, per cui tra l'uno e l'altro vengono costruite le bypass road, le strade per soli israeliani o per soli ebrei. Vuol dire che se io da Viareggio costruisco una strada per soli ebrei da qui a Lucca, beh, qualsiasi persona a nord o a sud, palestinese, a nord o a sud di questo tratto, non potrà più andare da nord a sud o viceversa, ma dovrà aggirare Lucca per venire qua, perché c'è questa strada che impedisce. Ebbene, l'amministrazione americana, l'intervento delle organizzazioni umanitarie ha risolto il problema. I palestinesi vogliono vivere, vogliono continuare a muoversi da un villaggio all'altro, va bene, gli si costruiscono dei tunnel come sorci. Loro dovranno muoversi da un villaggio all'altro passando sotto, sopra passano gli israeliani, sotto passano i palestinesi. Se guardate quella carta, ancora meglio quella che è esposta fuori, che è di maggiori dimensioni ed è realizzata dalle Nazioni Unite, non da qualsiasi organizzazione palestinese che potrebbe essere settaria, ma delle Nazioni Unite, ci fa vedere come la realizzazione di questo muro e la realizzazione di queste strade e la realizzazione umanitaria di queste strade solo per palestinesi dimostra che loro sono un popolo che è destinato ad una sola cosa, alla pulizia etnica. Cioè i palestinesi ci sono, ma non devono esserci. Mohammed prima citava una legge israeliana, quella del proprietario assente, o anche quella del proprietario presente assente. Notate, è una legge ottomana, quindi vecchia, che Israele ha conservato nell'ambito della propria legislazione solo per loro. Non vale per gli altri israeliani, vale per i palestinesi. Quindi loro non hanno il diritto di conservare terreni che non possono lavorare, dai quali vengono separati o dalla strada, o dal muro, o da un reticolato, da qualsiasi strumento, da un cancello. Quante cose di queste vengono dette a giro? quanti sono i media che ci danno informazioni su questo tipo di argomento che ci permette di capire l'enorme tragedia che viene vissuta da questo popolo. Direi nessuna. Faccio un esempio pratico. Sapete che c'è stato un attentato a Gerusalemme? Ebbene, la Repubblica ha parlato, cioè ha scritto, su due facciate del giornale a proposito di questo fatto. Due righe per gli 11 morti, dei quali 4 bambini, della striscia di Gaza. La televisione italiana ha un pagliaro che è il referente della nostra televisione che ci fornisce le notizie da Gerusalemme. Pagliara è uno che ha fatto 3 anni di servizio militare volontario nell'esercito israeliano. Sarà forse imparziale? Una persona che ha svolto gratuitamente 3 anni di servizio militare nell'esercito israeliano per giunta. È ovvio che tutto quello che ci viene fornito ha una visione particolare, favorevole sempre e comunque ad Israele. La striscia di Gaza, sarebbero troppe le cose da dire, per cui accenno a queste e basta. Non vive soltanto una tragedia che è quella legata alla chiusura, vive purtroppo un'esperienza in prospettiva che è quella dell'inquinamento. Uranio impoverito, cobalto, nichel, alluminio sono i metalli pesanti più diffusi che si sono accumulati con le bombe. Non solo questo, una cosa che non viene mai citata: loro costruiscono prevalentemente le case con il cemento, case che vengono ovviamente bombardate, frantumate, polverizzate. Il cemento cosa contiene? Amianto. E quindi l'ambiente è contaminato in modo diffuso da amianto. E sappiamo che l'amianto è un materiale cancerogeno. Paradosso, non è che l'amianto possa essere fermato da una barriera o da un reticolato. I venti lo trasportano ovunque e quindi lo trasportano anche nel Negev. Lo trasportano nel territorio israeliano. Direste: ma che sono matti? No, non sono matti, rientra nella logica. Basta pensare che per eliminare le tribù beduine del Negev, che avevano lottato a favore di Israele, li si irradia di anticrittogamici, di veleni, perché abbandonino quei territori. Ma se si irradia un territorio con anticrittogamici, con veleni, questi restano nel terreno. E se un domani io voglio costruire su quel terreno avvelenato una colonia ebraica israeliana, la farò vivere in un ambiente contaminato. Ma l'interesse è quello che prevale. Io chiederei una cosa per essere pratici, lo chiederei all'assessore che ha fatto una proposta. Ebbene, chi deve essere sollecitato devono essere giovani, perché non hanno una informazione adeguata. Queste mostre, queste presentazioni debbono entrare nelle scuole, debbono vincere le barriere delle scuole, date dalle strutture delle preside e degli altri, perché possono ricevere gli studenti una conoscenza più ampia delle problematiche esistenti. Ci sono tante persone che lavorano in questo campo e quindi possono essere utilizzate anche a livello internazionale. Se non si fa questo, noi condanniamo le nuove generazioni ad una ignoranza totale e quindi accetteremo che l'olocausto del popolo palestinese avvenga con estrema tranquillità, nell'indifferenza totale. Grazie.